Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Cominciamo la puntata di questa mattina con una storia, aperte le virgolette. Il cassiere della banca X quella mattina era stanco e un po' stressato. In realtà non era solo quella mattina, da tempo lo stress era il compagno più stretto del suo lavoro e proprio lo stress finì per fargli dire cose che forse non avrebbe mai detto in una situazione normale. Ad esempio quel sonoro "chiudi il becco" scagliato contro il cliente della sua banca che con insistenza voleva verificare soltanto se gli fosse stato accreditato o meno lo stipendio. E non era stata la prima e neanche l'ultima volta che qualcosa del genere succedeva. Il nostro cassiere aveva sulle spalle 28 anni di anzianità, quasi una vita potremmo dire, ma non tutta passata dietro al vetro trasparente che separa l'impiegato cassiere dal cliente risparmiatore. Dietro quel vetro ci era finito al termine di un giro di spostamenti negli uffici della banca, un giro che aveva portato il cassiere a fare causa per demansionamento, avendo lui occupato mansioni molto più elevate in precedenza rispetto alla semplice postazione allo sportello. Mi fermo qui e saluto Domenico Tambasco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Domenico Tambasco, avvocato del lavoro, quella che abbiamo sintetizzato è un pezzo soltanto di una storia vera. Ci fa arrivare alla conclusione, avvocato Tambasco, e cioè come finisce questa storia di questo impiegato cassiere che aveva trattato male anche diversi clienti ma che era in una condizione di difficoltà soggettiva palese, stressato, messo in difficoltà dalle condizioni di lavoro, avvocato?
È una storia da lieto fine, ed è una storia che si ambienta nel Tribunale di Cremona, nella sezione lavoro del Tribunale di Cremona, che ha recentemente, qualche giorno fa, emesso una sentenza che possiamo definire storica, sebbene non isolata, perché riprende un orientamento della Cassazione. Cosa dice questa sentenza, o meglio questa ordinanza all'esito della fase sommaria dell'impugnativa del licenziamento? Dice una cosa molto chiara e abbiamo detto innovativa, cioè che non va valutato semplicemente il comportamento, il singolo comportamento del lavoratore, in questo caso le condotte reattive intemperanti che aveva più volte avuto nei confronti dei clienti, ma va considerato il contesto, va considerata l'organizzazione, perché i comportamenti spesso sono determinati dal contesto ambientale in cui si trova, in cui si colloca il lavoratore che svolge la prestazione lavorativa. Mm-hmm. In questo caso l'ho anticipato nella storia. Due erano i fattori organizzativi che hanno determinato poi questa reazione, vale a dire, primo, il demansionamento o, per essere più chiari, collocazione del lavoratore dopo una carriera anche brillante al punto zero del proprio percorso professionale, cioè al punto di partenza, ritorna in cassa. E questo è un primo elemento che secondo il giudice può influire, anzi influisce e incide in maniera determinante su quello che poi è la condizione stressogena rilevata. Il secondo elemento sono i ritmi lavorativi e in particolare le condizioni specifiche in cui si trova, nel caso di specie ritmi lavorativi che erano definiti usuranti, logoranti, eccessivi e con un sovraccarico anche di mansioni. Pensiamo che si trattava in concreto dell'unico cassiere di quella filiale che doveva, siamo ai tempi del Covid, occuparsi degli accessi delle persone, del controllo delle misure di protezione, delle attività attività di cassa, delle attività di consulenza, doveva rispondere al telefono, cioè un tuttofare, un jolly. È evidente che in condizioni di questo tipo, fra l'altro protratte nel tempo, ma soprattutto, e questa è la cosa importante, ripetutamente segnalate dal lavoratore. In atti c'era una mole impressionante di mail in cui il lavoratore chiedeva al direttore: guardate che non ce la faccio più, le condizioni sono intollerabili, fate qualcosa. In questo caso l'istituto di credito è un muro di gomma. Ecco, tutto questo ha portato poi il giudice a una pronuncia che appare sorprendente, ma sorprendente non è, è una pronuncia molto equilibrata ed è una pronuncia, ripeto, che tiene conto davvero di quelle che sono adesso, le condizioni che poi incidono sulle reazioni.
Adesso ci torniamo lì al contenuto di quella decisione del tribunale, perché lì dentro c'è una questione che mi colpisce, mi incuriosisce, su cui voglio chiederle conto. Ma riassumendo, quindi, questa storia: il lavoratore che appunto tratta male i clienti dice ai vertici della sua azienda: attenzione, io non ce la faccio più, c'è troppo stress, sono sottoposto a una intensità dal punto di vista delle mansioni insostenibile. In più lui denuncia anche il fatto di essere stato spostato da una parte all'altra dell'azienda con l'affidamento di mansioni inferiori rispetto a quelle precedenti. È il caso appunto del demansionamento. L'azienda lo licenzia e il tribunale appunto lo riassume, avvocato Tambasco, come lei sa ovviamente benissimo, in qualche modo risarcendo il lavoratore, gli vengono dati 16 mesi di stipendio. Che cosa significa anche questo pezzo di quella decisione, ordinanza del tribunale di Cremona?
Voglio precisare, in questo caso il giudice annulla il licenziamento e indennizza il lavoratore di 16 mensilità, però senza reintegrarlo, perché questa è una particolarità, probabilmente non era passata nell'opinione pubblica. Si applica la legge Fornero, e la legge Fornero prevede, è un cavillo, che laddove la contrattazione collettiva non indichi espressamente le fattispecie, il licenziamento può essere annullato, ma non può essere disposta la reintegra. E questo è il caso: il contratto collettivo dei bancari non prevede le specifiche fattispecie in materia disciplinare, quindi il giudice, pur ritenendo sproporzionato il licenziamento e pur ritenendo che doveva essere sospeso e non licenziato, non può far altro che annullare il licenziamento e non concedere la reintegra, ma concedere per il risarcimento un indennizzo di 16 mensilità. Questo è il provvedimento.
E su questo è un altro aspetto su cui volevo poi una sua breve considerazione, perché questi elementi, le diceva, sono introdotti, quest'ultimo dalla legge Fornero, quello del demansionamento, stiamo parlando delle norme del Jobs Act, lì dentro in quelle norme è stato permesso il demansionamento, che prima invece era vietato. Allora, questo che cosa significa, avvocato Tambasco? Diciamo così, che ci sono dei buchi rispetto a quelle che erano le leggi precedenti, dei vuoti, buchi normativi, diciamo così, sulle garanzie di chi lavora, di lavoratori e lavoratrici, aperti dalla legislazione dell'ultimo decennio, grosso modo, o poco più.
Ci sono dei buchi che la giurisprudenza, in questo caso la magistratura del lavoro italiano, sta cercando di riempire nella cronica assenza del legislatore. Cioè, cosa dice qui la magistratura? Sì, è vero che il Jobs Act ha di fatto autorizzato i demansionamenti, ma in determinate circostanze, anche se non lo posso definire come demansionamento, però in questo specifico caso quel mutamento di mansioni aveva impattato sulla psiche, sulle condizioni di salute del lavoratore. Tant'è che la Cassazione, qui riprendo un principio recentissimo dettato dalla Cassazione 2023, dice: anche in presenza di condotte lecite o di provvedimenti leciti del datore di lavoro, se però questi sono funzionali a creare una condizione stressogena o nociva dell'ambiente, allora comunque sorge una responsabilità contrattuale, una responsabilità del datore di lavoro, perché ai sensi del 2087 del Codice Civile è tenuto a garantire in primo luogo l'esistenza di un ambiente lavorativo sano, non nocivo, deve garantire il benessere del lavoratore sul posto di lavoro. Quindi, per chiudere, i buchi che ci sono nella legislazione, che non sono colmati da un legislatore inerte, sono però riempiti da una magistratura del lavoro che sta manifestando in quest'ultimo periodo una grande sensibilità, diciamo che una sorta di primavera della giurisprudenza.
primavera della giurisprudenza, queste le parole dell'avvocato Tambasco, appunto, cosa importante, perché da questa primavera probabilmente potranno venire fuori altri elementi positivi, no? Che accrescano, che possano accrescere le garanzie, le tutele per chi lavora. Grazie ancora, avvocato, e buona giornata. A presto.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Arrivederci.
Domenico Tambasco è avvocato del lavoro e spesso appunto ci segnala delle cause che appaiono un po' cause anche pilota, lui la definiva questa di cui abbiamo parlato qui nella prima parte della trasmissione, addirittura storica, la decisione, l'esito a cui si è arrivati. 11:12 minuti, Radio Popolare, questa è Pubblica. Buongiorno e benvenuta Giuseppina Onotri.
Buongiorno a voi.
Giuseppina Onotri è segretaria generale del Sindacato dei Medici Italiani. Allora, qui ritorniamo in queste ultime 2 o 3 ore dalle frequenze di Radio Popolare, abbiamo parlato a più riprese, toccando anche aspetti diversi uno dall'altro di quella che è la legge di bilancio licenziata ieri dal Consiglio dei Ministri. Ancora tante cose si dovranno probabilmente scoprire, si scopriranno, accade quasi sempre così e qui dovremo capire se accadrà un po' più spesso che nel passato, cioè che parti importanti in qualche modo vengano fuori qualche giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Con Giuseppina Onotri voglio vedere almeno 2 questioni nei minuti che ci restano. Uno è quello che riguarda quello che Repubblica stamattina definiva il miliardo che servirà a combattere le liste di attesa nella sanità. Stiamo parlando appunto di questo, lo stanziamento di questa somma, Giuseppina Onotri, insieme a una valutazione complessiva per le questioni che riguardano la sanità. Lei che cosa si sente di dire? Ci sono così tanti soldi per ridurre le liste d'attesa?
Beh, secondo me no, nel senso che sarà pure aumentato lo stanziamento per i fondi del servizio del Fondo Sanitario Nazionale in termini assoluti, ma rispetto al PIL siamo a livelli molto bassi, si arriverà nel 2026 ad un rapporto PIL-spesa pubblica del 6,1%, quindi a livelli assolutamente insostenibili per riportare la sanità italiana ai livelli pre-Covid. Ci sarebbero voluti 5 miliardi all'anno stanziati nel corso di 5 anni per riportare in linea con gli altri paesi europei. Dalla pandemia siamo usciti distrutti e chiaramente il sistema sanitario nazionale ne ha fatto le spese, e in termini di personale che non abbiamo più, e in termini di servizi quindi erogati ai cittadini. E anche l'abbattimento delle liste d'attesa utilizzando soggetti esterni a cui appaltare le prestazioni sanitarie, come report ci ha fatto vedere nei servizi che ha fatto ultimamente su questo argomento, non è una risposta. Noi abbiamo adesso diciamo, l'offerta dei privati, che addirittura sopravanza quella pubblica, e la spesa out of pocket dei cittadini si attesta, insomma, nel 2022 a 37 miliardi, quindi non è cosa da poco.
Che cosa vuol dire, Giuseppino Notri, che alle cliniche private convenzionate verranno dati più soldi grazie all'innalzamento del tetto di spesa previsto per le ASL?
Beh, sicuramente tutti questi anni noi abbiamo dovuto combattere con una legge a cui non si è messo mano, che hanno messo un tetto di spesa all'assunzione di personale sanitario, mentre non è stato messo nessun tetto di spesa all'acquisizione di beni e servizi. Nell'acquisizione di beni e servizi rientrano anche la possibilità, ecco, di appaltare a soggetti terzi rispetto al sistema sanitario nazionale la possibilità di erogare prestazioni, ma addirittura a questi soggetti terzi anche la amministrazione di manodopera, mi consenta il termine, sanitaria, che ha indotto in pratica il fenomeno delle cooperative che assumono infermieri e danno servizi negli ospedali, ma anche dei cosiddetti medici a gettoni, che vengono in pratica dati all'occorrenza. Ricordo che per entrare nel Servizio Sanitario Nazionale un medico deve avere dei requisiti, una laurea, una formazione, una specializzazione, deve superare un concorso oppure una selezione, mentre per i medici forniti da società di servizi oppure cooperative non c'è nessun, come dire, nessun filtro, nessun controllo in merito a questo. Quindi secondo noi se in pratica il servizio pubblico viene esternalizzato e non è più sotto il diretto controllo di ASL, regioni, Stato, sicuramente i costi lieviteranno come sono lievitati in questi anni, e sulla bontà dei servizi offerti qualche dubbio viene.
C'è un'altra questione che riguarda sempre la spesa sanitaria, e quello che il governo invece ha fatto per raccogliere soldi, l'aumento dei contributi nei confronti dei lavoratori stranieri non comunitari. Qui sono dei casi molto specifici, cioè sono quelli tenuti in qualche modo a versare dei contributi, ma in maniera volontaria, non obbligatoria. Di quali categorie si sta parlando? Personale diplomatico, ministri di culto, dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali, giornalisti, corrispondenti stranieri che si trovano in Italia, dirigenti di multinazionali. Qui il contributo passa da 1.200 e può arrivare fino a 2.000 euro. In alcuni casi l'aumento è di diversa scala. Complessivamente le entrate da questo tipo di contribuzione fino a ieri erano di un'ottantina di milioni di euro all'anno. Il governo con questo aumento della contribuzione punta a raccogliere quasi 240 milioni sempre all'anno. Si dice che questa è una nicchia poco conosciuta di lavoratori e lavoratrici straniere che non sono obbligate ad iscriversi al sistema sanitario, ma che lo fanno volontariamente. Di che cosa si tratta esattamente?
Questo in pratica sinceramente non mi scandalizza più di tanto, anche perché tutti gli stranieri che si trovano in condizioni disagiate, oppure i migranti, oppure chi sta in condizioni socialmente sfavorevoli, comunque vengono assistiti gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Si dà loro la E02, che è l'esenzione per reddito oppure per patologia, e non pagano le prestazioni. Queste persone fanno la contribuzione in maniera volontaria, ma se anche non la facessero, e uno arriva con un addome acuto in ospedale, mai nessun ospedale italiano ha rifiutato l'assistenza ad uno straniero. Poi parliamo di ceti abbastanza abbienti, studenti americani, studenti inglesi, corpo diplomatico. Se lei pensa che alcuni miei pazienti mi hanno raccontato che in America per avere la prescrizione di un tranquillante hanno dovuto pagare 600 euro la ricetta, non mi pare che 2000 euro tutto sommato nell'arco dell'anno per poter usufruire di ospedali, di prestazioni, di visite specialistiche sul territorio, di un'assistenza del medico di famiglia piuttosto della guardia medica, sia granché, considerando che, insomma, se uno vuole stipulare un'assicurazione privata oggi in Italia, e tanti lo fanno perché il sistema non risponde, spendono molto di più per nucleo familiare, andiamo dalle 2.000 anche alle 5.000, 6.000 euro, i cittadini stanno facendo questo. Poi, essendo su base volontaria, uno può decidere se conviene. Il vero problema è che il sistema sanitario nazionale sempre più sta contraendo la sua offerta, perché io come cittadino italiano pagherei volentieri, a parte le tasse, 2.000 euro l'anno per poter avere però una sanità territoriale e ospedaliera che funzioni come dovrebbe funzionare.
Forse dove rischia di pesare di più, dottoressa Onotri, dell'ultima cosa che le chiedo è questo aumento dei contributi per quelle persone, in particolare si parla qui dei familiari ultra 65 anni di stranieri entrati in Italia grazie al ricongiungimento familiare, appunto quello in quel caso lì alla persona ultra 65 anni che arriva dall'estero grazie al ricongiungimento familiare, quello che si trova appunto è vedere un aumento di quella richiesta di contribuzione.
Beh, io penso che pure su quello rientri il discorso del reddito dell'ISE. Io lavoro in una zona periferica di Roma e le assicuro che a nessun straniero, anche se soggetto a ricongiungimento familiare, è stato chiesto nulla rispetto alla situazione voglio dire economica. Poi se parliamo di ricongiungimenti parliamo sempre di situazioni abbastanza disagiate, cioè di persone che al loro paese stanno in condizioni abbastanza disagiate e quindi vengono qui in Italia e, ripeto, vengono assistiti. Questo sì, bisogna darci un occhio d'attenzione, però ripeto, già c'è rispetto alle condizioni economiche. Se invece parliamo di persone che possono permettersi magari di mantenere un figlio in Italia a studiare dall'America, dall'Inghilterra, corpo diplomatico, su questo non credo che per loro faccia tanta differenza, ancorché decidano di pagare volontariamente un contributo pubblico, ma io credo che, come molti italiani che possono in questo momento, stanno facendo assicurazioni private perché il pubblico non copre tutto quello che dovrebbe coprire.
Questo è un vero disastro, quest'ultimo aspetto che lei citava. Dottoressa Giuseppina Onotri, grazie per essere stata qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Giuseppina Onotri è segretaria generale del Sindacato dei Medici Italiani. Sono le 11:23 minuti, siamo praticamente in chiusura della puntata di oggi di Pubblica. Io vi voglio ricordare una cosa importante, che è la coda lunga, diciamo così, della nostra campagna di abbonamenti, che in qualche modo continua, prosegue. Anche questo è ancora un momento buono per sostenere questa radio, sostenere Radio Popolare, come vi abbiamo raccontato in questa campagna. È andata in maniera molto soddisfacente, oltre 400 gli abbonamenti che abbiamo fatto attraverso il SEPA, e in qualche modo siamo riconoscenti nei vostri confronti, nei confronti di chi si è dato da fare in questi ultimi 10 giorni per raccogliere appunto fondi, soldi, tessere per Radio Popolare. E allora noi in qualche modo vogliamo restituire questo dono gigantesco che è stato fatto a Radio Popolare in questi giorni, e appunto vi stiamo raccontando che nei prossimi giorni, in particolare sabato 21 ottobre, quindi sabato prossimo, ci sarà una festa qui nel nostro auditorium, una festicciola viene chiamata, ma probabilmente solo per distinguerla dalla grande festa annuale che facciamo al Paolo Pini. È una festa appunto che faremo per ringraziare voi ascoltatori, ascoltatrici, in particolare coloro che hanno sostenuto la nostra richiesta di abbonamenti, vale anche per tutti quanti gli altri. Ci sarà un aperitivo, anche lo spazio di qualche danza, un pezzo di questa serata la trasmetteremo anche in onda a partire dalle 19:45 fino grosso modo alle 8:30, e a coronare, diciamo così, dal punto di vista musicale questa serata di sabato prossimo 21 ottobre ci sarà la musica di Paolo Minella, che governerà la console per il suo DJ set. Provvederemo noi in qualche modo ad alimentare con cibi e bevande la serata. C'è una cosa importante da fare però, ed è quella di prenotarsi a questa festa di sabato prossimo. Prenotazioni @radiopopolare.it, e le danze saranno al suono di quale musica oltre a quella di Paolo Minella? E questa è la canzone di questa campagna abbonamenti di Radio Popolare.
Dovrei vendere i bot, ci penserò, anche se alla fine solo modo.
Radio Pop Mon Amour, con la bellissima voce di Angela Iris. Ve la faccio ascoltare tutti. Noi ci sentiamo domani alle 11. Ciao.
L'inflazione mi pesa, da non fare il testone, clicca su quel bottone, dall'89 andiamo a scrocco. al giorno fa ti dico che mi abbono io, ti abboni tu, sei buona lei, sei buona lui, saldo il debito, faccio un uscito, giuro firmerò questo sepa, non ho più uno straccio di scusa, sei il mon amour radio pop, mi abbono io, ti abboni tu, sei buona lei, sei buona lui, saldo il debito, faccio un lascito, sottoscriverò questo patto, non revocherò, lo prometto, fermi tutti, ho un'idea. Chiamo un'onda col telefono, scrivo messaggini anche di sabato, sfoggio l'adesivo sulla macchina, oh my love, radio pop, allora io ci sto. E domani giorno buono ma devo fare la spesa, l'inflazione mi pesa, da non fare testone, clicca su quel bottone, dall'89 andiamo a scrocca, e il giorno fa ti dico che mi abbono io, ti abboni tu, sei buona lei, sei buona lui, saldo il debito, bacio un lascito, giuro firmerò questo seba, non ho più uno straccio di scusa, sei il mon amour radio pop, mi abbono io, ti abboni tu, sei buona lei, sei buona lui, saldo il debito, faccio un lascito, sottoscriverò questo patto, non revocherò, lo prometto, fermi tutti, ho un'idea.